leggiamo. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 21, i versetti che vanno dal 25 al 37. Luca, capitolo 21. I versetti che vanno dal 25 al 37.
Okay. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Disse loro una parabola. Guardate il fico e tutti gli alberi, quando cominciano a germogliare. Voi, guardando, riconoscerete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano venute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Di giorno Gesù insegnava nel Tempio, poi usciva e passava la notte sul Monte degli Ulivi. E tutto il popolo, la mattina presto, andava da lui nel Tempio per ascoltarlo.
Questo è uno dei capitoli che veramente chi ama il Signore sa e che dovrebbe rasserenarci, contrariamente a quello che è previsto così per tutti gli uomini, anche perché quando dice quando tutte queste cose stanno per avvenire, no? Sappiate che il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio significa il governo, no? Fino adesso sapete, siamo governati da governi da governi che non si sa, e non si saprà mai, tra l'altro gli eroi di turno dopo un po' vengono sfatati immediatamente, no? E questo è molto bello, questo dice, vedete che stanno per avere tutte queste cose, ci sarà angoscia, no, nelle nazioni, per il rimbombo del mare, delle onde, per ciò e per la paurosa attesa di ciò che sta per avvenire al mondo. Abbiamo visto in questi giorni, cioè adesso a parte ieri, questo uragano che sta spazzando via tutto quello che deve spazzare, terremoti, ma uno dirà, ma forse Dio non è proprietario del terremoto? Ma qualcuno ha qualche dubbio che non è proprietario dello tsunami, di queste cose che avvengono, dell'uragano? Forse che no? Possiamo dire questo? Forse che il Signore non ha potere di fermare queste cose? Mi spiace solo per il suo vicario che a un certo punto ha cambiato strada perché c'era l'uragano. No? Non ha, siccome essendo vicario di Dio doveva dire all'uragano spostati, perché in questo momento non essendoci Dio ci sono io che sono il suo vicario, e quindi lo lasciamo bene questo. Però questo è scritto, però poi c'è scritto una cosa importante: badate a voi stessi, badate a voi stessi, e tra un po' vedremo, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio. Quanti vizi ci sono? Sai, il nostro cuore si inganna facilmente, è intorpidito da mille cose, intorpidito, parlo proprio di intorpidito, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, No? E che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un lampo. Cioè, all'improvviso significa improvvisamente. Perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla terra. No? Allora, com'è che si deve porre un figliuolo di Dio davanti a tutto questo? Vorrei ancora leggere, se qualcuno vuole, o meno, 2 Tessalonicesi, 3, dall'1 al 5, i primi 5 versetti. Qualche volontario? Sì.
Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo.
Amen. Insomma, difficile, secondo me i bambini dell'asilo lo capiscono, cioè che, allora, fratelli, di pregare per noi, perché la parola del Signore si spanda, è una cosa molto importante, e sia glorificata come lo è tra di voi, perché i tessalonicesi erano un popolo veramente di cui Paolo stende le lodi più di un'occasione, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, perché? Perché sono governati da Satana, poiché non tutti hanno la fede, ma il Signore, questo è importante, sottolineiamo questo versetto. Ma il Signore è fedele e vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. Oh, concetto. Poi vedremo in più occasioni che questo ritorna. In 1 Giovanni 5,18 c'è scritto: Dio, colui che appartiene al Signore, coloro che appartengono al Signore, il maligno non li tocca. Non li tocca. E qui il problema è questo: se noi apparteniamo al Signore o non gli apparteniamo. Queste cose che stanno per avvenire sulla terra, dice il Signore, ma per scampare tutto questo, vegliate e pregate affinché siate in grado, appunto, di scampare a tutte queste cose. Cari fratelli e sorelle, potremmo continuare a lungo, c'è scritto in molti posti anche questo. C'è una parola che dice Gesù nel capitolo di Luca che abbiamo appena letto, che tutto questo non vi colga all'improvviso. All'improvviso. Perché? Perché molti di noi sono presi da tutta una serie di cose. Da ubriachezza spirituale, ubriachezza di ogni genere, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, cioè com'è che io riesco a sopravvivere nei miei affari, tutte le preoccupazioni che... Ma a un certo punto dice questo, ma sta parlando di un periodo che noi stiamo cominciando a vedere sotto i nostri occhi, forse lo vediamo già, no? Non dimentichiamo che mangiamo il pesce che ormai è inquinato l'80% con le plastiche, perché mangiano plastica, perché è tutto inquinato, ormai mangiamo sostanze chimiche di ogni genere. Non dobbiamo dimenticare, non solo questo, ci sono tante cose che noi non dobbiamo dimenticare, ma che le vogliamo dimenticare. No? Siamo sempre convinti di essere autonomi, che noi ci troviamo qua per caso, e se non ci troviamo qua, c'è un Dio, però lui è là, io sono qua, e ma che vi devo dire? Ma la cosa importante è questa, che queste cose avverranno, devono avvenire prima che il regno del Signore si compia, cioè il governo di Dio. No? È chiaro, qualcuno dice il regno di Dio, siccome ci hanno fatto sempre capire che era sulle nuvole, no? E nessuno sapeva bene. Vedete che gli insegnamenti che passano attraverso gli anni, anche nelle varie chiese, ahimè, diventano poi per coloro che credono e non si accertano mai di come stanno le cose, perché costa fatica, capisci? Accertarsi di come stanno le cose costa fatica, e quindi lasciano dire, ma no, ma se quel fratello mi ha detto così, cioè un bravo fratello, un caro fratello, io credo che le cose stanno così, punto. E tu devi, che è un altro, invece no, siete tutti tenuti a verificare, non solo quello che dico io, ma quello che è stato detto in giro, e ad andare a vedere con la scrittura se le cose stanno veramente così. Naturalmente nell'amore ci conosciamo, possiamo parlarne assieme, ed è giusto che fino a prova contraria io abbia la fiducia, no? Del mio fratello, eccetera, eccetera. Scusate che cerco di... Ma che cosa vogliamo dire? La scrittura diceva accertatevi di ogni cosa, dice. Poi circa... c'è un altro problema, dice pregate e vegliate, perché possiate scampare tutte queste cose, perché verranno su tutti quelli che abitano sulla terra. Cosa vogliamo dire qua, no? C'è qualcosa di nascosto in tutto questo, no? Sono parole buttate lì, no? Accertatevi di ogni cosa. Allora, prima della preghiera c'è bisogno che noi siamo in comunione con il Signore, altrimenti le preghiere, sapete dove vanno? Dove vogliono loro, cioè da nessuna parte, no? Da nessuna parte, perché molto può la preghiera del giusto. Oh, ma se tu non sei in comunione con Dio, come fai ad essere giusto? Me lo sai spiegare? Ma Signore, io devo fare prima le mie cose, cioè i miei affari, no? Oggi è domenica, però anche oggi ho molte cose da fare. No, dovrebbe essere sabato, no? Sapete che è stata spostata volutamente per un'altra cosa, per sostituire quello che Dio ha detto riguardo ad Israele, che noi festeggiamo a domenica. Diciamo, no, noi non festeggiamo niente, cioè ci troviamo, ma siamo costretti a fare, però non importa. L'importante è il nostro intimo conoscere le cose che il Signore ci ha detto. E questo è importante. Allora, vedete, noi andiamo, torniamo, no? In un navigare di pensieri. Quanti pensieri ci vengono dalla mattina alla sera? Tanti, no? Su, sopra, sotto. Ma forse dimentichiamo volontariamente che quel che deve essere, cioè quello che sarà domani, dopodomani, è già stato. Quindi noi o siamo salvati o siamo perduti, cari fratelli e sorelle. Non è che abbiamo tempo di... Certo! Se mai dovessimo ravvederci vuol dire che siamo salvati, ma non è perché lo decidiamo da adesso in poi. Agli occhi del Signore questo c'è già, cioè noi siamo già scritti o non iscritti nel libro della vita. Allora chi si deve ravvedere si ravvede, perché se si ravvede vuol dire che è scritto nel libro della vita, altrimenti no. Vedete, Giovanni Battista diceva, stiamo attenti a queste parole, diceva ai suoi contemporanei giudei: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire all'ira a venire? Chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Ah, e cosa significa questo? Vediamo che a un certo punto della storia della fede, dopo detto questo, sono state introdotte diverse teorie di soppiatto, c'è scritto, introdurranno eresie di perdizione, no? E si faranno maestri secondo le loro proprie voglie. Cioè, la storia è lunga, ma noi dobbiamo guardare la storia della Chiesa, dobbiamo guardare per vedere se sono state introdotte eresie di perdizione, noi dobbiamo guardare la storia che ci viene dalla parola di Dio. Allora, il nostro cuore com'è? Non è difficile da capire. Noi vogliamo scampare qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Vogliamo essere così nella manina e guardare sotto tutto ciò che avviene. Quegli impestati, no, del mondo che bruceranno. Bruceranno già adesso nelle pene dell'inferno e poi dopo. E questo che noi forse, ma non noi, noi, siccome la domenica veniamo al culto, siccome, capisci, crediamo, siamo battezzati, eccetera, eccetera, scamperemo a tutte queste cose, no? Perché noi siamo migliori di altri, no? Non lo so se è proprio così, ognuno pensa quello che vuole, no? Io dico che ognuno di noi deve rendere conto di quello che crede, della propria fede. Vedete che la parola di Dio è stata minata e inquinata spesso da pensieri di uomini, degli uomini. Perché? Perché facevano questo ragionamento. Perché dicevano, io ho avuto un sogno. Ho avuto un sogno che noi non passeremo di qua, capisci? Non passeremo di qua, perché il Signore ci ha detto che noi non passeremo. Ho avuto un sogno, ma la parola di Dio dice diversamente, però. Oh? La parola di Dio dice. Qui dovremmo cominciare a scendere sulla terra. Grazie a Dio, io così ho conosciuto diversi fratelli che hanno detto: no, porca miseria, forse è meglio che qua guardiamo un po' come stanno le cose, no? Anziché prendere le teorie come ce l'hanno buttate lì negli anni. E noi le abbiamo sempre credute così come sono, no? Che cosa voglio dire? Io non voglio insegnare niente di particolare, ognuno si tenga per sé le cose che ascolta. Ma queste persone erano veramente uomini di Dio? E adesso facciamo un esempio. E nel tentativo di scampare all'ira a venire ci sono stati sogni, predizioni, esattamente come quelli del falso profeta Anania. Vi ricordate il falso profeta Anania? Allora, non tutti si ricordano. C'era un periodo di diatribe in Israele, molto pesante, c'è stato un periodo molto pesante, il periodo di Geremia. Cosa succedeva? Succedeva che il Signore aveva detto a Geremia, di che questi si arrendano a Nabucodonosoro, perché altrimenti non avranno scampo. E allora il popolo non, capisci? No? Il popolo non voleva ascoltare la parola di Dio, ma voleva ascoltare quello che aveva nel cuore, farsi illusioni, quindi chiudersi, barricarsi. E tanto è vero che Geremia diceva: no, ma vedete che le cose sono così, capisci? E allora loro, per ancora, siccome li aveva talmente infastiditi Geremia, hanno preso un altro falso profeta, capisci? No? Dice: io parlo nel nome di Dio, nel nome dell'Eterno, ecco cosa succede, no? Non è vero. Allora prende con la spada, bang, gli aveva messo un gioco, sai che povero Geremia lo tenevano incatenato, gli hanno tirato questa cosa in testa, no, gli hanno spaccato il gioco, ecco così io spezzo questo gioco, no? E Geremia, poverino, dopo che è caduto per terra, allora si è alzato, dice: tu entro un anno morirai, hai capito? E tu, gli ha detto al re, sarai portato in schiavitù e ti saranno, l'ultima cosa che vedrai saranno i tuoi figli e ti saranno accecati gli occhi. Perché tradire il Signore non è una bella cosa, capisci? Tradire la volontà del Signore non è una bella cosa. Noi possiamo stare sereni se crediamo veramente. Non so se... Prende e viene. E questo è successo. Allora, esattamente come quelli del falso sono sogni e previsioni, come quello che fa il profeta Anania, che diceva in presenza di tutto il popolo: no, questo non ci avverrà mai, capisci? No, no, questo non ci avverrà mai, Nabucodonosor non ci invaderà. E invece è successo tutto il contrario, capisci? Io a questo punto sono trovati non solo spiazzati, ma si sono trovati ad aver tradito la volontà di Dio, non aver obbedito al profeta Geremia, che era il profeta veramente che il Signore aveva mandato, e quindi è successo tutto quello che è successo. Israele è stata distrutta, il Tempio è stato bruciato e sono stati deportati. Anania è morto, no? Ammazzato, o non mi ricordo come, Sedechia è stato accecato, l'ultima cosa che ha visto sono stati i figli, e prima che li ammazzasse, no? Quindi questo è quanto. Guardate, vedete che sono, non è che dobbiamo spaventarci della serietà della parola di Dio, perché anche questo è un altro modo di voler scappare di qua e di là, no? Perché? Perché noi diciamo, loro cosa dicevano? Noi siamo il popolo degli eletti del Signore. Egli non permetterà che Gerusalemme sia distrutta e che il popolo, eccetera, del Tempio vengano distrutti, perché noi siamo il popolo di Dio, capisci? E invece no. E invece no. Tu sei il popolo di Dio solo se ubbidisci, caro fratello e cara sorella, se ascolti la parola del Signore. Così come non permetterà che noi, veri credenti, passeremo attraverso la grande tribolazione. Non lo permetterà. E tanto è vero che qualcuno poi ne potrebbe fare una questione di studio, che non è così complicato da fare. Ci sono tutti i versetti chiari. Così come noi non passeremo attraverso la grande tribolazione, capisci? Perché saremo rapiti. E tutto il resto, sì, sì, ne possiamo parlare, discuteremo con molta calma. Noi non passeremo attraverso persecuzioni, non passeremo attraverso guerre, non passeremo attraverso niente, perché degli angeli ci prenderanno nelle nostre mani, nelle loro mani, e poi potremo guardare sotto quello che succede. Noi potremo vedere che sotto c'è l'inferno, si bruciano, fanno guerre e tutto il resto. La scrittura, per quel poco che ho capito io, non dice così, cari fratelli e sorelle, lo possiamo poi verificare. Ma perché? Perché diciamo queste cose, le brutte sorprese, cioè, capisci? Non c'è stato niente da fare, Anania poteva dire quello che voleva, capito? I falsi profeti spuntano come i funghi in un bosco dopo la pioggia, capite? Allora, vi ricordo, ma poi aspetta, non dobbiamo spaventarci. Vi ricordo che all'epoca di Geremia, però, fu risparmiato lui e gli altri che credettero. È questo credo che il Signore fa. Mentre il resto degli ebrei fu deportato e distrutto. Allora, no, vedete cari, noi vorremmo somigliare tanto agli ebrei, però a loro la Shoah, l'Olocausto, 2000 anni di persecuzione, anche prima, in continuazione. Ma ci pensiamo o no? Io non so. Noi vorremmo somigliare tanto a loro, prendere da questo popolo tutte le cose più belle. Magari metterci le stelle qua, no? Di Natale, no? Shalom! Ma se c'è un popolo che ha dovuto subire in tutta la sua storia delle persecuzioni è proprio il popolo di Dio. Già, è tanto bello pensare di essere più intelligenti di loro, no? Siamo più intelligenti di loro, solo che loro sono passati attraverso la terribile persecuzione fino all'Olocausto e noi invece siamo sulle mani degli angeli che guardiamo quegli appestati perché hanno rifiutato, no? Noi adesso adesso ci andiamo un po' più a fondo, eh? Noi dimentichiamo volontariamente che c'è un avversario. Dimentichiamo questo. E non c'è bisogno di aspettare la tribolazione per capire che c'è un avversario che domina tutto il mondo. No, noi siccome abbiamo creduto nel Dio cristiano, cioè il loro però, che è ebreo, siamo sotto la grazia. Noi siamo sotto la grazia, certo, e chi lo nega? Essere sotto la grazia, cari fratelli e sorelle, non significa scampare all'ira venire, sono due cose diverse. Sono due cose diverse, come sostengono alcuni. La grazia ci serve per la salvezza. La grazia non significa protezione. La protezione è ancora un'altra cosa. Allora dici, perché veniamo qua se non siamo protetti? Chi l'ha detto che non siamo protetti? Se siamo del Signore non c'è dubbio che Satana ci odia. Lo volete capire o non lo volete capire? Non c'è dubbio che Satana ci odia. Ci odia così tanto da volerci far morire. Io lo so, ne abbiamo parlato l'altra sera per caso durante lo studio. Vi ho ricordato quante volte ha cercato di farmi morire. A me personalmente, io non lo ricordo, non una volta. Questo è un dato di fatto. È un dato di fatto. Però non gli è riuscita più di tanto. Perché Israele ha subito per tanto tempo tutte queste persecuzioni? Ma perché? Ma perché il diavolo odia Israele e odia tutti quelli che appartengono al Signore. E allora voi mi direte, ma fratello, allora come ne usciamo da questo inghippo? Come possiamo farcelo? È vero che il diavolo ci odia, ma altrettanto vero che il Signore Gesù ha pregato per i suoi affinché tu, Padre, li preservi dal maligno, e il maligno non li tocca e non li può toccare, non ha più alcun potere su di noi. Se gli apparteniamo però, non al diavolo, ma al Signore ovviamente, se apparteniamo al Signore, questo è vero per noi e per tutti quelli ai quali noi chiediamo protezione, che il Signore li protegga, che noi amiamo e vogliamo che il Signore li protegga. Infatti, come abbiamo letto prima, in Tessalonicesi, il Signore vi guarderà dal maligno. Gesù cosa dice? Nella preghiera, non la preghiera, il Padre nostro, dice: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno non significa venga il tuo regno, il tuo governo, sia fatta la tua volontà, così come viene fatta in cielo anche sulla terra, perché sulla terra, ahimè, sappiamo che in questo momento c'è il principe delle tenebre che gira ovunque, no? Dicevano, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Liberaci dal maligno. Quindi la via di uscita c'è. Sì, dice Gesù, queste cose stanno per venire sulla terra. Già ci sono. Non possiamo dire che non ci sono, perché non le vediamo. Stanno per venire sulla terra. Ma vegliate e pregate affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose. Difficile? Però come faccio a pregare se non sono in comunione con il Signore? Quindi la via d'uscita c'è e noi la conosciamo. la comunione e la preghiera con il Signore. Questa è la vera uscita. Diversamente, se siamo scoperti, che devo dire? Non lo so. Il fatto di credere che scamperemo a tutti i mali, ci siete? Compreso la grande tribolazione, io penso che sia da bambini viziati. Da bambini viziati. No, questo no, questo no, questo no, questo è troppo cattivo, troppo brutto, troppo cattivo, non va bene. Cioè, per me, non, io perché devo fare sta roba? E perché gli ebrei sono finiti nelle camere a gas? Perché noi siamo migliori di loro. Perché noi abbiamo riconosciuto Cristo. La domenica veniamo qua, magari alziamo le mani, Ma loro no, Facciamo queste cose, ma non abbiamo neanche la profondità della conoscenza della parola di Dio. E quindi, dove, perché il Signore dovrebbe proteggerci, guardarci? Per cosa? Certo, non ho conoscenza, ma se ho veramente il cuore integro alla fede del Signore, il Signore fa quello che deve fare per i suoi figliuoli, per i suoi servi, cari fratelli e sorelle. Chiaro il concetto? E quindi, bambini viziati pensano che tutto bene, bambini viziati, però non credono. Io, quando ho un problema di salute, io personalmente, di qualsiasi genere. Voi sapete, no? Abbiamo avuto anche un po' pesante. Sapete, penso, sapete cosa faccio? Penso a loro. Penso a loro che non solo hanno problemi di salute, ma che finivano nelle camere a gas, che non potevano andare manco in bagno. Perché dovevo contarlo fino a 3, 1, 2, 3, avrei già dovuto finire di fare quello che dovevi fare. Sofferenze senza. Voi non immaginate che cosa sia l'odio di Satana. E per quello questa mattina il Signore mi ha spinto in qualche modo, non so come, io solo non so come il Signore faccia, non lo so, a dire queste cose. Perché consideriamo veramente il nostro nemico. Altro che balli, canti e cose del genere, mi sta tutto bene. Allora quando ho un problema qualsiasi di salute, penso a loro, penso agli ebrei, alle persecuzioni che loro hanno avuto. Hanno subito in tutta la loro storia. È troppo facile avere una fede di facciata e di comodo. So credente, aspetta che mi metto il pesce qua, sapete i pesci che poi sulla macchina quel pesce mi protegge. Eh? Quel pesce mi protegge. Perché io sono, appartengo, significa quello, mi raccomando, significa quello. È troppo facile avere una fede di facciata o di comodo, senza aprire gli occhi, e questo è importante, questa mattina che stiamo dicendo, senza aprire gli occhi c'è il rischio che quel laccio giunga all'improvviso. Quante volte il Signore ci dice quello? Ma quante volte? Ma quante volte ce l'ha detto in mille modi, in mille maniere? Guardate che di scampare, per questo è quello. Guardate che quel laccio non vi giunga all'improvviso, poi fa la storia del ladro che arriva all'improvviso una notte e dice voi non sapete né come né quando verrà. Perché tu, lo diciamo tu, o Satana, dipende, no? Perché se sempre lui o io, ha circondato il tuo cuore, l'ha circondato con le catene. Catene di ferro, catene di plastica, ogni cosa. Tu immagini questo cuore legato così che non pompa più per il Signore, capisci? Perché noi ci piacciono queste catene, queste che ci tengono legate alla carne, capito? Che bella. Dopo che mi sono scialato di ogni cosa, il mondo va a catafascio ed ecco all'improvviso il rapimento. Sono credente, vengo portato in cielo. Poi, dopo, diventa lungo discorso. E sì, c'è scritto il rapimento. Ma ne parliamo dopo, sicuramente. Quelli che che saranno sulla terra, quel periodo saranno rapiti. Ma prima devono risuscitare i morti, coloro che sono morti in Cristo, e poi assieme a loro, no? Non, cioè senza di loro. Va bene. Quindi questo cuore legato in catene, spesso e volentieri mette in guardia sul fatto che le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Così, non batte a tutto. Le profezie, c'è scritto, sono una lampada in luogo oscuro. Lo dice Pietro nella sua lettera. Sono una lampada in luogo oscuro. Cosa significa? Tutto attorno c'è oscurità, c'è buio. E mentre le chiese battono i piedi, cantano, vedono lo Spirito Santo, gridano, sapete, no? Non è che lo devo dire io queste cose qua. Non c'è la lampada, non c'è buio, c'è buio, non si vede. Però ci sono i profeti. Come Anania però, non come Geremia. No? Allora, non è vero che non dobbiamo preoccuparci di conoscere a che punto è la notte. Vi ricordate quel passo che dice, sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? Invece dobbiamo occuparci, preoccuparci di essere sobri e svegli. Sobri e svegli, sapere cosa succede attorno a noi è una cosa molto importante. Non possiamo dire ma chi se ne frega, no? Io credo nel Signore, quello che succede, succede, no? Questo è vero. Se credo nel Signore... Se io non conosco oltre, che sono ho fede, che ho il mio cuore circonciso per il Signore, questo è così. Cioè non è che possiamo conoscere tutte le scritture a memoria, il fondamento, no, no. Questo per appartenere al Signore, basta dare il suo cuore e poi obbedirgli però. Se dice, ma io ho dato il mio cuore al Signore, sì, va bene. Quindi... Vedete, già per molti anni i credenti si sono illusi di essere migliori degli ebrei. Si sono illusi per poter scampare l'ira a venire. Voi non avete capito niente, deficienti di ebrei. Voi non avete capito nulla, abbiamo capito tutto noi. E quindi voi siete, dovete soffrire, e non solo. E chi l'ha fatta queste cose? Io? No, Satana. Satana che ha manovrato persone che erano come Anania. Anche nel periodo pre o dopo il nazismo, le chiese cantavano. Ve lo ricordate? La Germania era la terra di Lutero. Quante chiese evangeliche c'erano? La stragrande maggioranza. E non solo in Germania. Ma che cosa è successo? Che nello stesso tempo, Satana ha ammaliato un uomo, uno, e poi ha ammaliato una nazione, si è impossessato di un uomo, si è impossessato, e poi ha ammaliato una nazione intera, di credenti. Ma vi dico queste cose perché sono spaventose, ci pensate bene. Satana che si è impossessato di uomini di una nazione cristiana, per fare strage di cosa? Pensate, con una fava vedete quante piccioni ha colto. Intanto ha attuato il suo odio terribile nei confronti degli ebrei, no? Terribile, voi snaturalizzati, spersonalizzati, cioè senza nessuna giustizia, nessun genere, cioè il peggior male che potesse capitare ad un uomo, le sofferenze peggiori. Inutile che vi racconto dal distruggere, dal taglio dei capelli, gli hanno tolto i denti, ma delle cose le hanno chiuse. Abbiamo visto quando eravamo ad Auschwitz, quella camera di punizione che era alta così, ti chiudevano lì, in quel blocco lì, non potevi uscire assolutamente. E non dico solo quello. Potremmo continuare, ma nessuno di noi sa veramente. Ma noi siamo beati. Sì. Ma nello stesso tempo erano ammaliati da Satana, che si era impossessato di Hitler e non solo. Qui in Italia è pure di Mussolini, non è che Mussolini era meglio, no? E compagnia. Sì, forse era sai, ma non le leggi razziali stesse sono un male. Le ingiustizie che sono state fatte e perpetrate sono di una cattiveria che solo Satana poteva mettere in pratica. E loro è vero che hanno, però ci sono stati 6 milioni di ebrei morti, ma morti e non morti così, sappiamo, in tutta Europa le persecuzioni sono state. Ma ci sono stati anche 60 milioni di cristiani, tra virgolette, che sono morti, no? Hanno devastato l'Europa. Quindi non si. Satana, per quello dicevo, con una fava ha colto dei piccioni. Da una parte è riuscito a perpetrare tutto l'odio terribile nei confronti degli ebrei. La differenza qual è? Che loro erano senza protezione. Erano senza protezione. E quindi se tu sei senza protezione, Satana ti devasta. Ti devasta! Capite la differenza? Se tu sei protetto, Satana non ti può fare un baffo. Molto importante appartenere al Signore, appartenere non a questo locale, appartenere al Signore profondamente, integralmente. Lascia perdere cosa pensano gli altri di te, se sei grande, se sei piccolo, se sei famoso, se sei un deficiente o meno, ma chi se ne frega di cosa pensano gli altri. L'unica cosa che interessa è cosa pensa il Signore di te. Questa è l'unica cosa che ti deve interessare. Cosa pensano gli altri? Possono pensare qualsiasi cosa. Se io appartengo al Signore, non se appartengo con la bocca, se gli appartengo veramente. Satana vuole uccidermi, ma sa che non lo può fare. Sa che non lo può fare, sa che non mi può toccare. E questa deve essere la nostra certezza, cari fratelli e sorelle. Realtà e certezza. Perché non siamo scoperti se gli apparteniamo. Se dopo anni continuiamo sempre a dire, Signore, tu mi devi cambiare, tu, io ti devo cambiare. E ti devo cambiare come, scusami? Dammi il tuo cuore che ti cambio. Però mi devi dare il tuo cuore, non puoi aspettare da lontano, Signore, tu mi devi cambiare, così io ti appartengo, no? Come? Perché vengo qua e c'è pure la canzoncina da appartengo signore carina, ma allora la fede è una cosa di sostanza, anche se non si vede, non è una cosa di parole, non è una cosa di parole. Quindi facciamoci 4 conti. Forse non ci abbiamo mai ricreduto abbastanza, perché tutta la nostra vita trascorre regolarmente, normalmente. Normalmente dormiamo, normalmente ci svegliamo, normalmente mangiamo, normalmente ci facciamo tutti i cavoli nostri dalla mattina alla sera. Ma la realtà di Dio è un'altra. È un'altra. È quella, è sostanziale, sostanza spirituale. Se tu gli appartieni, la mano del Signore su di te. E ti protegge. E l'avversario non potrà toccare, in nessun caso. Se gli appartieni. Questo è il Signore che ci chiede. Se non gli appartieni, caro fratello e cara sorella, non gli apparterrai neanche domani. E basta tutte le volte di dire: ma signore, io devo cambiare, io devo fare. Tu non c'hai manco bisogno di dirglielo. Fallo! Fallo! Non aspettare sempre, passano 20 anni e dico sempre le stesse cose, mi devi cambiare. Ah, io ti devo cambiare, va bene. Cerchiamo di capire se gli apparteniamo, ma lo sappiamo. Ecco perché molti si sentono in disagio. No, dice, ma non so se io posso credere, che vorrei credere però. Però lo Spirito del Signore ti rifiuta allora. Com'è sta storia? Ti rigetta. Bisogna stare attenti, eh. C'è anche questo rischio, quando siamo troppo testardi, quando vogliamo farci gli affari nostri, siamo anche prepotenti, anche nei confronti dello Spirito del Signore. Prepotenti nei confronti dello Spirito del Signore. Ma che cosa, di cosa stiamo parlando? Io non so di cosa stiamo parlando, se voi lo sapete. Io so di cosa sto parlando, però. Il Signore ci benedica.
Amen. Amen.